Una N rossa si dissolve in un prisma di colori.
Sullo sfondo di una foresta, uno scudo peloso su cui sono inscritte le lettere WB. Nella chiesa, Ikiak intaglia un disegno in una zanna di tricheco. Sorride a un neonato che le giace accanto. Strofina un panno sulla zanna, rivelando il disegno di un veliero. Delle strisce nere sono disegnate sul suo mento e sulle dita della mano.
L'umanità ha una lunga storia. Ma anche gli ibridi. Molto più lunga di quanto si creda.
Entra un pastore.
I Kiak stanno aspettando fuori.
Lei si avvicina al bambino.
Tu non puoi venire.
Lei solleva la testa, poi si volge verso di lui, un uomo dai capelli scuri.
Ho parlato con gli altri. Non è per te. È per lui, dicono che...
Padre, mio figlio non è stato toccato dal diavolo, ma dal signore dei caribù.
Mi dispiace. Ti ho messo da parte tutte le provviste che potevo. Non riesco a fare di più.
Lei abbassa lo sguardo. Lui si avvicina alla porta, poi si volta.
Che Dio vi protegga.
Se ne va, lasciandola al centro della chiesa sola con il bambino. Le finestre della chiesa sono congelate. Lei prende suo figlio. Si siede su una panca, poi lo culla, guardandolo teneramente. Sottotitoli.
Andrà tutto bene, Munak Sriri. Il mondo non è ancora pronto per te. Ma un giorno lo sarà.
Il neonato ha un naso appiattito, piccole corna e grandi orecchie a punta.
Non era una storia facile, quella del bambino. Ma era importante. Perché non riguardava solo la sua eredità.
Nel presente.
Ma quella del mondo.
L'uomo caribù cammina sulla neve, sostenendosi sul suo bastone. Di fianco, Gus lo segue con la torcia di fuoco. La bufera di neve aumenta.
Perché mi hai aiutato?
Il cuore che batte!
Gus si ferma e lo guarda, sorpreso.
Lo senti anche tu?
L'uomo incappucciato arranca. Ha il volto incrostato di neve.
Dove stiamo andando?
A casa!
Si tira su il cappuccio. Davanti a loro, la neve portata dal vento annebbia il tragitto. In lontananza, si scorge la chiesa. Appare il titolo, Sweet Tooth, con ai lati il disegno stilizzato dei palchi. La lettera O incornicia la luce piccola della torcia. Gus apre la porta della chiesa. Prima di entrare, poggia la torcia da una parte. L'uomo caribù lo supera e percorre un ingresso buio con delle pareti simili a una tenda. Gus lo segue su dei piccoli gradini verso la cappella. Alcuni fogli coprono le finestre luminose. L'uomo si sdraia su un letto. Gus accorre in aiuto.
Ecco. Tieni premuto.
Si dirige verso un camino di pietra che ospita un piccolo fuoco. Getta due pezzi di legna del fuoco, poi si gira verso l'uomo caribù.
Cosa faccio adesso?
L'uomo giace immobile, con il respiro affannoso. L'orecchio destro di Gus si alza. Lui si gira verso l'ingresso.
Chi c'è?
Birdie irrompe da una porta con un martello. Gus sussulta. Si fissano, le bocche spalancate. Lei getta il martello.
Gus!
Gus la fissa, incredulo.
Mamma!
Corrono l'uno verso l'altro, poi si abbracciano volteggiando. Cadono per terra. Lei lo abbraccia forte e sorride. Lui appoggia la testa sulla sua spalla, serrando gli occhi.
Esisti davvero?
E anche tu.
Si separano. Si voltano verso l'uomo caribù.
Mi ha salvato. Ma è stato ferito.
La guarda, triste. Lei annuisce, gli occhi colmi di lacrime.
Coraggio.
Accorrono verso di lui. All'avamposto, i cowboy di Helen saccheggiano l'edificio. Uno di loro schiaccia con il piede la tazza di cervo. Altri scendono la scala del magazzino. Jeppard e Siana fanno capolino da dietro dei barili e si muovono verso un altro nascondiglio.
Avrei dovuto scaricare quel bastardo in Idaho quando potevo farlo. Ora sta rapportando Zhang da Gas.
Siana lo supera, scrutando i cowboy.
Walter aveva ragione. I guai del mondo hanno bussato e io li ho fatti entrare.
Scusa se ti ho coinvolto in questo casino. Ma grazie per averci salvato.
Lei guarda un pick-up che passa accanto a loro. Posteggia nelle vicinanze. Un cowboy aiuta Ginger a scendere dal sedile del passeggero.
Sembra che si trasferiscano qui. Non possiamo restare. Devo trovare Nuka prima che lo facciano questi mostri.
Hai idea di dove sia andata?
Siana indossa un cappello di pelliccia.
Seguimi.
Fuori, un tabellone segna che mancano un'ora, 58 minuti e 54 secondi alla notte polare. Siana e Jeppard attraversano la bufera. Alla base dei cowboy.
Voi andate all'avamposto, forza! Muoversi!
Wendy e Becky sono nascoste dietro una scala.
Usciamo prima che si accorgano che sono scappata.
Da qui non si passa. Vieni con me.
Si allontanano. Si accovacciano dietro una cassa. Jordan esce dalla stanza accanto.
Andiamo, forza!
Chi è quel ragazzo? Lo conosci?
Pensavo di sì, ma mi sbagliavo.
Jordan entra in un pick-up, che si allontana. Becky e Wendy sbirciano fuori.
Perché non l'hai colpito?
Becky chiude gli occhi.
Ho dovuto mentirgli. E l'ho abbandonato in un posto orribile. Non farlo mai, a proposito. Ora non ha nessuno e credo non sappia per cosa combatte.
Si guardano intorno.
Troviamo un mezzo prima che finiscano.
Wendy si dirige verso un veicolo incustodito. Becky la segue. Le due salgono sopra.
Ce la facciamo?
Non lo so. Non l'ho mai fatto prima.
Neanche io.
Seguono un pick-up a bordo di un cingolato con una sola cabina.
Proviamo Gas e Jeff.
Escono dalla base dei cowboy, addentrandosi in un vasto campo innevato. Alla chiesa, l'uomo caribù giace sofferente a letto. Birdie gli alza la camicia, rivelando una ferita profonda da morso sul fianco. Guarda Gas.
Cos'è successo là fuori?
Gli ibridi lupo di Zhang. I suoi nipoti. Stavano cercando di prendere me.
Gesù, quella gente non ha più limiti ormai.
Dicevi bene, nel tuo messaggio.
Lei alza lo sguardo.
Qualcuno ha capito che io sono il primo.
E non ha smesso di cercarti.
Un bollitore pende sul fuoco. Birdie blocca qualcosa in un paio di pinze e lo avvicina alle fiamme.
Come sei riuscito ad arrivare fin quassù?
Non è stato facile, ma Uomo Grande mi ha aiutato. Mi ha accompagnato in Colorado. E poi fino all'Alaska, dopo che ti ho sognato nella grotta.
Lei si volta di scatto verso di lui e posa le pinze. Si alza.
Tu sai della grotta?
Era come... se mi chiamasse. Credo che voglia che torni a casa.
Sì, lo so. E hai ragione.
Qualsiasi cosa... ci sia al suo interno. Per tutto questo tempo ho creduto di dover trovare te, ma ora so che devo trovare la grotta. È questo che voleva dire il sogno, dobbiamo trovarla insieme.
L'uomo afferra Gas.
State lontani dalla grotta!
Nella cabina verde dell'avamposto, Adi poggia uno stetoscopio sulla pancia di Ginger.
Il bambino sta bene?
Sì. Sì, tutto bene. Congratulazioni.
Non c'è niente da festeggiare, a meno che non sia umano.
Il tempo è di importanza cruciale per lei.
Già? Se la scienza può creare ibridi in una notte, per gli umani può fare altrettanto.
Sì. Ma temo che la scienza sia inutile di questi tempi, signora Zhang. Io le ho dedicato la vita e mi ha portato soltanto dolore.
Ha qualcos'altro in mente?
Sì.
Helen lo fissa. Lui incrocia il suo sguardo, austero.
Ho da offrire qualcosa di molto più potente. Un sacrificio di sangue.
Lei lo scruta, irrigidita e con le labbra socchiuse. Arriva Rosie.
Dove sei stata?
A prendere i miei figli. So dov'è il ragazzo cervo.
Nell'ufficio, collega il telefono a un computer. Vengono caricati dei percorsi sullo schermo.
Erano sulle sue tracce. Lui seguiva l'oleodotto. Lo avevano quasi
dov'è
preso.
Dov'è adesso?
Al bivio 18.
Che accidenti ci fa?
Ciò per cui è stato chiamato. Come me.
Le tre donne lo guardano.
Sta andando alla grotta di Tucker.
Non troverà niente nella tormenta.
Oh sì, ce la farà.
Si alza.
Come i salmoni che ritornano al loro fiume dopo essere nati, o come i caribù che migrano nella loro terra natia in primavera.
Si avvicina a una serie di monitor, poi si volta verso gli altri.
James Tucker cercò di liberare il potere di ciò che era celato in quella grotta. Invece lo infranse. Se vogliamo ricomporlo di nuovo, io penso che dovrò sacrificare Gus.
Ellen corruga la fronte e inclina leggermente la testa.
Gus e io abbiamo condiviso un sogno. Il sogno della grotta.
Nel sogno, Adi cammina verso la grotta, portando Gus tra le braccia.
Ma c'era qualcosa nel mio che non ho mai detto a nessuno, finora.
Nell'ufficio, si muove verso Ellen.
Che Gus era morto per mano mia.
Nella grotta, Adi si abbassa il cappuccio. Regge un grosso coltello insanguinato.
Quando sacrificai il cervo?
Il diario di Tucker me lo ha confermato. Io credo che il sangue di Gus riparerà l'errore del capitano. Ripristinerà le nascite umane e porrà fine all'afflizione per sempre.
Si allontana, girato di spalle.
Lui è la chiave perché tutto si sistemi.
Si volta verso di loro e accenna un sorriso.
E quando sarà morto, lei otterrà ciò che insieme a suo marito ha cercato a lungo. Un nipote umano.
Annuisce, raggiante.
Un erede.
Ginger e Tex si scambiano un'occhiata.
Date al dottore quello che gli serve.
Se ne va. Rosie afferra la valigetta con il dispositivo ed esce. Nel magazzino, le tre donne scendono le scale.
Non capisco. Perché lo secondiamo?
Abbi un po' di fiducia, Rosie.
Ha ragione, madre.
Ellen si volta.
Non ci serve, Sim. Lo troveremo anche da solo.
Abbiamo quello che ci occorre. Non dovete sottovalutare mai un uomo disperato.
Ehi, venite qui! Date un'occhiata!
Ellen e le figlie corrono. Alcuni cowboy scoprono un grande veicolo da cui pende un braccio metallico con un trapano.
Che cos'è?
Un disegno di uno scorpione campeggia su un lato del veicolo con la scritta Bestia.
Non so cosa ci sia in quella grotta, ma me lo prenderò.
Birdie usa le pinze sulla ferita dell'uomo.
No. Devo rimuovere la zanna o non guarirà.
Preferisco morire che essere aiutato da un umano.
L'uomo caribù spinge via il braccio di Birdie.
Se odi così tanto gli umani, perché l'hai salvata?
L'uomo caribù lo guarda. Birdie abbassa la testa, in piedi davanti al camino con le mani sui fianchi. L'uomo si sposta di poco e prende la foto istantanea di Gus da neonato. La scruta.
Non volevo che portassero via la madre a un figlio.
Gus rivolge uno sguardo verso Birdie.
Come ha fatto il mondo con la mia?
Abbassa la foto e si guarda intorno.
Proprio in questo posto.
Gus osserva la chiesa.
Cosa le è successo?
Tu sei nato qui. In questa chiesa.
L'uomo si sposta nel letto.
Tu sei il figlio di Ichiak e Nathaniel. E questo vuol dire che...
Gli si avvicina.
Com'è possibile?
Le mie ossa sono vecchie quanto questa chiesa.
Hai vissuto per oltre 100 anni.
E per 100 anni Ho impedito agli umani come te di trovare la grotta, così che tutto rimanesse come è giusto che sia. E ora, il mistero di quella grotta morirà con me.
Le orecchie di Gus si abbassano.
Oh!
Oh! Hai qualcosa per il dolore?
La boccetta blu!
Birdie si dirige verso un tavolo su cui sono disposte varie bottiglie e boccette. Gus fissa l'uomo ferito.
Non so ancora il tuo nome.
Munax Riri tiene gli occhi chiusi. Gus si siede sul bordo del letto. Birdie continua a cercare, dietro una tenda.
Io mi chiamo Gus.
Birdie si volta.
Pensavo di essere il primo ibrido, ma ora ho scoperto che non lo sono.
E io, per fortuna, non sono l'ultimo.
Eri solo, non è così?
Lui si gira lentamente verso Gus.
Perché dici questo?
Perché sei come me, ma più grande. Dopo che è morto il mio papà, ero solo anche io. E fino a poco tempo fa non avevo mai incontrato un bambino come me. Sono cresciuta in un posto come questo, in una capanna nello Yellowstone.
Yellowstone?
Papà mi ha cresciuto lì, solo lui e io. È un posto magico, con alberi di acero. Sai cos'è lo sciroppo di acero?
Sono vecchio, non stupido.
Gus gli sorride.
Il mio papà mi ha insegnato come estrarlo dalla corteccia degli alberi.
Birdie lo ascolta.
All'inizio avevo paura a farlo perché pensavo che potevo fargli male. Poi papà mi ha detto che gli alberi non provano il dolore come noi. E anche se siamo diversi, condividiamo lo stesso mondo. Poi mi ha detto che gli alberi erano la mia famiglia e il loro sciroppo era un regalo. Anche se eravamo soli nel bosco, grazie a papà non mi sentivo mai solo.
Dov'è adesso?
Gus gira la testa, distogliendo lo sguardo.
Siamo stati aggrediti e lui è morto a causa dell'afflizione. Poi sono venuti gli ultimi uomini e hanno distrutto la casa. Yellowstone non era più sicuro ormai.
Le lacrime rigano le guance di Birdie.
Dovete... Gli umani non meritano questo mondo, ragazzo. Per questo tu non dovrai mai trovare la grotta.
Che vuoi dire?
La natura deve fare il suo corso.
Ma... Così moriranno tutti, allora. I miei amici, la mia mamma, l'avresti salvata per niente. Ecco.
Si precipita e versa il liquido della boccetta blu nella bocca di Munax Riri.
Una zanna di Tricheco. Trovala per me. Ha una storia da raccontare.
Gus e Birdie si guardano, perplessi. Intanto, Becky e Wendy guidano il cingolato per un pendio innevato. I fari si spengono mentre il veicolo si ferma. Becky controlla una mappa nell'aletta parasole.
Perché ci fermiamo?
Per non sprecare benzina finché non sappiamo dove ci troviamo.
Molte parole per dire che ci siamo perse.
Sì, ci siamo perse. E Gus e Jeff potrebbero essere morti.
Non lo sappiamo. Noi siamo qui.
Per quanto ancora?
Si fissano negli occhi. Wendy scruta i tagli e il sangue ormai secco sul volto di Becky.
Io non mi sono mai aspettata di crescere. Per te è diverso, però. Tu hai tutta la vita davanti a te. Hai un futuro. Diventerai vecchia. Non dovresti sprecare tempo qui, ai confini del mondo.
Si guarda intorno.
Con me.
Wendy raccoglie una piccola cassetta da pronto soccorso da sotto il sedile. La apre e prende un piccolo straccio.
Quando sono salita su quell'aeroplano... ero nascosta proprio vicino agli ibridi lupo. Hanno ringhiato dalla loro gabbia per tutto il viaggio. Pensavano fossi un nemico, anche se sono un ibrido. Sono come loro. Non è triste.
Tampona le guance ferite di Becky, che fa una smorfia di dolore. Wendy le tocca il mento e la muove verso di lei.
Non è colpa tua se hai pugnalato quel ragazzo.
Si guardano intensamente. Gli occhi di Becky brillano.
E non è nemmeno colpa dei ragazzi lupo. La colpa è degli Zhang. Perché li hanno fatti sentire in quel modo. Li hanno fatti diventare cattivi.
Becky sbatte le palpebre, colpita. All'esterno del veicolo, i fiocchi di neve volteggiano nell'aria. Le due sorelle guardano fuori mentre i fiocchi si depositano sul parabrezza. Wendy alza gli occhi verso il cielo e sorride.
La mamma mi ha detto che se mi sentivo perduta, potevo guardare il cielo e l'avrei vista.
Le stelle brillano nel cielo notturno. Wendy respira sul finestrino e disegna una costellazione con il dito.
Seguiamo quelle stelle. La mamma ci mostrerà la via.
Becky guarda fuori.
Come fai a esserne sicura?
Hai forse un'idea migliore?
Si guardano e sorridono. Wendy le dà una spinta giocosamente. Becky avvia il motore del veicolo. I fari si accendono. Becky guida lentamente attraverso la bufera. Altrove in Alaska, Siana e Jeppard corrono attraverso la bufera, puntando le torce elettriche. Si fermano per un momento.
Eccolo! Quello è il rifugio di Birdie!
Corrono verso il piccolo rifugio. Jeppard entra, seguito da Siana.
Il suo rifugio in Colorado era molto più confortevole.
Punta la torcia, guardandosi intorno. Siana batte il piede sul pavimento. Nuka fa capolino dalla stanza accanto e sorride.
Nuka!
Corre ad abbracciare sua madre.
Sapevo che venivi qui.
E io che mi trovavi.
Stai bene?
Sì, sì. Avete fame? Birdie ha lasciato del cibo.
C'è qualcuno?
Delle luci bianche entrano dalle finestre.
Aspetta un secondo.
Inclina la testa, poi sorride.
E Odell. E tutti gli altri.
Jeppard apre la porta, rivelando Odell e gli altri e un cingolato.
Non sapevamo dove altro andare.
Sì, entrate. Tutti quanti.
Odell conduce gli altri dentro il rifugio. Nella chiesa, Birdie cerca qualcosa sopra una panca. Gus si trova di fronte.
Racconterò a Uomo Grande di questo posto.
Esattamente quanto è grande, Uomo Grande?
Enormi. Come due pava.
Due? Sembra molto importante per te.
Dopo che è morto Paba, lui mi ha tenuto al sicuro.
Ha ripreso dove Richard ha lasciato.
Ecco perché dobbiamo trovare la grotta, così l'afflizione non ci sarà più. Per lui, i miei amici e te.
Lei abbassa lo sguardo.
Lo faremo.
Gli dà le spalle e apre nervosamente la bocca. Poi si volta, titubante.
Gus, io penso che...
Lui la fissa con gli occhi sgranati.
Che succede?
Gli occhi di Gus diventano lucidi. Socchiude gli occhi e cammina in avanti. Birdie lo osserva. Gus si avvicina al camino. Raccoglie un oggetto avvolto in una guaina scura. Lo regge tra le mani. Torna indietro e lo porge a Birdie. Insieme scoprono l'oggetto, rivelando la zanna con le incisioni di Ikiak. Munaxriri siede sul letto.
Portatemela.
Al piccolo rifugio, Odell accende un fornello.
Lo dici?
Zhang e i suoi banditi ci hanno separati tutti.
E stanno esaurendo l'energia elettrica per risvegliare la bestia.
Che diavolo è la bestia?
È una vecchia trivellatrice che depreda la nostra terra.
Succhia qualsiasi cosa dal suolo, non risparmia nulla.
E la useranno per prendersi quello che c'è nella grotta.
Birdie temeva che le persone sbagliate trovassero la grotta prima di lei.
Walter ha provato a fermarlo.
E per questo l'hanno ucciso. È tutta colpa tua, Siana. Eravamo salvi prima che tu lasciassi entrare il mondo esterno.
Volevo aiutare Gus a trovare la sua mamma.
Elena guarda in basso. La donna bionda appoggia una tazza. Milton la fissa, accigliato.
Ma non mi perdono di avervi coinvolti in questo pasticcio e ve ne tirerò fuori.
E sentiamo, come pensi di riuscirci?
Se ci opporremo alla Zhang, faremo la stessa fine di Walter.
E se non lo facessimo, moriremo congelati. Dobbiamo tentare.
Al diavolo, io dico di negoziare. La Zhang vuole che le consegniamo il ragazzo, quindi
se
noi...
Le dirò che lo consegniamo. Ascoltiamo cosa ci dice.
No, non lo faremo.
Non parlavo con te.
Indica Jeppard.
Abbiamo perso la nostra casa. Per lei e i suoi amici, perciò lui la pagherà.
Io non consegnerò
nessuno. Che andiamo verso Fairbanks finché siamo in tempo.
Sentite, calmiamoci tutti.
No, non c'è niente a fare.
Possiamo trattare con i banditi. Moriremo.
Siana guarda Jeppard, che si appoggia a una parete e sospira. Miuka va da sua madre.
Mamma, cosa facciamo?
Jeppard colpisce la parete.
Basta così!
I residenti dell'avamposto lo scrutano. Lo sguardo di Jeppard corre su ciascuno di loro.
Sentite, lo so che nessuno ha voglia di ascoltarmi adesso. Ma io capisco cosa state passando. Credetemi. Quando il mondo va in malora, sembra che l'unica possibilità che resta sia quella di isolarsi e lottare per se stessi. Ed è quello che facevo prima. Pensavo che fosse l'unico modo per sopravvivere. Ma poi ho incontrato questo fragile ragazzino ibrido che è dovuto crescere troppo in fretta. Lui ha visto il peggio dell'umanità e ha tutte le ragioni per odiarci. Ma la cosa buffa è che non solo lui vede il meglio di noi, ma si aspetta il meglio da noi. Lui mi ha fatto capire che non dobbiamo vivere in un mondo in cui lottiamo solo per noi stessi, ma che invece possiamo vivere in un mondo dove lottiamo gli uni per gli altri.
Odell annuisce.
Se ora noi restiamo uniti, forse, e dico forse, potremo ancora avere una casa.
I residenti si fanno pensierosi.
Allora cosa scegliamo?
I residenti si guardano. La donna bionda si volta verso Milton, vicino alla porta con le braccia conserte. Odell osserva gli altri, poi alza le braccia.
Beh, cavolo, io ci sto.
Sorpresa, sorpresa.
Ci sto anch'io.
E anch'io.
Odell, Elena e la donna bionda si uniscono a Jeppard, Siana e Nuka dall'altra parte della stanza. Milton stringe i denti e si fa avanti. Fissa Jeppard.
D'accordo.
Annuisce appena.
D'accordo.
Sorridendo, Siana gli dà una pacca sul petto.
Allora è deciso. Impediremo alla Zhang di usare la bestia. E cacceremo queste carogne dalla nostra casa, Jeb.
Perfetto, si chiama.
Cacciamo!
Becky e Wendy entrano.
C'è posto per noi.
Non ci credo, impossibile.
Altre vostre amiche?
Jeppard si getta tra le loro braccia.
Oh mio Dio, ma un momento. Come avete fatto?
La sua mamma.
Lui guarda Wendy.
E le stelle?
Le abbraccia di nuovo.
Mia madre la intagliò prima di morire.
Alla chiesa, Munaxriri tiene la zanna.
Così che io non dimenticassi mai.
Birdie e Gus lo osservano. Lui indica il veliero intagliato.
Tagar aveva una missione: trovare un rimedio per tutte le malattie qui nell'Artico.
Birdie abbassa la testa.
E ce la fece. Lui lo trovò.
In un ricordo, Tucker entra nella grotta.
Nel santuario.
Il sangue gocciola dalla sua ascia.
Lo vide e lo rubò. Ma voleva di più. Prese il sangue della terra come se appartenesse a lui solo. Come se non ci fossero delle conseguenze.
Nella chiesa, Birdie fissa Munak con gli occhi lucidi.
Ma ci sono sempre delle conseguenze.
L'afflizione.
Ma se troviamo la grotta possiamo rimediare e fermare il virus.
Lei guarda Gus, poi Munak.
La storia non è finita qui. Gli uomini di Tucker fecero in modo che l'afflizione morisse con loro. Ma mia madre riuscì a fuggire.
Abbassa la testa, le corna frastagliate puntano una verso l'alto, l'altra verso il basso. Gus lo studia. Munak serra gli occhi. In un ricordo, Ikiak culla il piccolo Munak tra le braccia, sorridendogli.
Morì quando ero ancora un bambino. E senza lei a difendermi, gli umani mi trattarono come un animale.
Nel presente, Gus va a sedersi accanto a Munak sul letto.
Hanno preso le tue corna.
Munak alza lo sguardo.
Credevano che il mondo appartenesse a loro. Avidità. Il peccato di Tucker è lo stesso dell'umanità.
Birdie tiene lo sguardo abbassato, triste.
Le persone sono la malattia, Gus. L'afflizione è la cura.
Birdie osserva Gus con espressione impassibile. Munak ha una mano appoggiata sulla schiena di Gus. Le orecchie di Gus si abbassano.
No.
Si alza.
Ci sono umani buoni, per cui vale la pena lottare. Pablo e Bear e uomo grande. Digli.
A Birdie.
E se avesse ragione? Se le persone non fossero cambiate?
Ma...
quando la lunga notte sarà finita,
giace sopra il cappotto.
Il sole tornerà a splendere su un mondo senza più umani.
Gus gli si avvicina.
E tutto sarà giusto.
Ci hai raccontato la tua storia. Ora dici il tuo nome.
Tanto tempo fa, mia madre mi chiamò Munak Sriri. Il suo piccolo Munak. Il guardiano.
Gli occhi di Munak si muovono verso l'entrata. Ikiak emerge dall'oscurità, raggiante. Si siede sul letto e poggia la mano sopra quella di suo figlio.
Perché sei dovuta andare via? Avevo bisogno di te, della tua protezione.
Lei gli accarezza il viso raggrinzito, poi si avvicina al suo orecchio. Munak stringe la sua mano. Birdie è chinata su di lui al posto di Ikiak. Lei lo osserva, poi si alza. Gus li osserva con l'espressione addolorata e le orecchie abbassate. Birdie lo guarda con le lacrime agli occhi. Gus abbassa lo sguardo, assorto. Birdie gli si avvicina e lo avvolge in un abbraccio. Munak giace nel letto, immobile. All'avamposto, i cowboy trasportano un generatore attraverso il magazzino. Adi siede nelle vicinanze, che fissa il vuoto. Arriva Helen.
È incredibile quello che si può fare per qualcuno che si ama.
Rosie affila un coltello.
Lo ha detto lei nella registrazione.
Adi le dà le spalle, in silenzio. Lui si volta mentre lei si sposta dall'altro lato.
Noi due abbiamo perso i nostri sposi. Io sono qui per il mio e deduco che lei sia qui per la sua.
Lui si muove leggermente, poi annuisce.
Rani significava tutto per me. E tutto dipendeva dal fatto che vivesse o morisse. E quando ho perso lei, niente aveva più senso. Ma qualcosa mi ha impedito.
Si alza e la fronteggia.
Di farla finita. Perché il mio scopo in questa vita non era ancora stato raggiunto. Troppi debiti karmici, se preferisce.
Si avvicina di più.
Se uccidere Gus in quella grotta potrà fermare l'afflizione una volta per tutte, allora la mia missione sarà compiuta. E magari l'elenco dei miei sbagli sarà cancellato e io sarò libero.
Forza un breve sorriso.
Di riunirmi a Rani.
Siamo niente senza la nostra famiglia.
Signora, arriva la tempesta.
Lei guarda il cowboy baffuto, poi Adi la ferma.
Qualunque cosa accada, mi prometta che sarò io a farlo.
Lei lo fissa austera, poi annuisce. Fa un cenno a Rosie, che si alza.
Andiamo.
Muoviamoci.
Rosie dà ad Adi il coltello. Lui lo afferra, basito. Lei se ne va. Adi estrae il coltello dal fodero e fissa la lama appuntita. Fuori da un pick-up, Ellen si gira verso Rosie.
Tu resta qui e prepara quel macchinario. Sei stata brava, Rosie, a trovare quel ragazzino. Ora mi serve che tu faccia questo per me e aspetti la mia chiamata. E renderai fieri me e tuo padre.
Accarezza delicatamente la sua guancia, poi entra nel pick-up. Rosie sorride, gratificata. Adi sale sul sedile del passeggero anteriore. Il pick-up con le corna sul cofano si avvia. Rosie lo segue con lo sguardo, poi si mette le mani sui fianchi. Raggiunge un altro pick-up e apre il bagagliaio. Dentro, i ragazzi lupo, in tuta mimetica. Uno di loro scende timidamente e la guarda. Ha indosso una museruola. Lei si inginocchia e lo accarezza.
La mamma è qui.
Gli rimuove la museruola. Gli altri ibridi lupo si avvicinano. Arriva Ginger alle sue spalle.
Mi dispiace tanto per Bruno. Non meritava di morire così.
Rosie non si volta.
Non fingere che ti importi di loro.
Sei tu che fingi che non ti importi.
Rosie raggela. Ginger se ne va. Rosie guarda di sottecchi la sorella che si allontana. Nella chiesa, la Zanna si trova sul letto vuoto di Munak. Gus la arrotola nella guaina. Al suo interno, un'illustrazione di una catena montuosa. Gus si ferma, poi la srotola. Passa il dito su una linea che delinea un percorso. Birdie si avvicina da dietro. Gus posiziona la Zanna lungo la linea.
È una mappa.
Lui tocca un punto all'estremità della Zanna.
E qui si trova la grotta.
Birdie si accovaccia accanto a lui.
Così noi la troveremo.
Queste montagne sono poco più a nord. Siamo vicini. Tutti questi anni passati a cercarla. E alla fine quello che mi mancava eri tu.
Gli sorride.
Ora potremmo finire quello che volevi fare. Insieme.
Annuiscono, guardandosi con intensità.
Sai, Gus, prima che Munak mi trovasse e tu arrivassi qui, stavo tornando in Colorado per cercarti.
Davvero?
Si rabbuia.
Ti arrendevi, mamma.
Lei separa le labbra e abbassa lo sguardo.
Tutti questi anni trascorsi a cercare la cura, bloccata quassù. Io li avrei potuti passare insieme a te.
Sono qui ora.
La abbraccia forte.
Promettimi una cosa. Se mi capitasse qualcosa di brutto, la tua vita non sarà come quella di Munak.
Gas annuisce.
Lo prometto.
Si lascia sprofondare nel suo abbraccio. Con il mento appoggiato sulla spalla di Gas, Birdie torce le labbra. Al rifugio, Siana mostra una piantina.
Conosciamo questo posto molto meglio di loro. Non devono dimenticarlo mai. Tra poco il sole tramonterà. Non so voi, ma io ho intenzione di rivederlo ancora. Allora,
cosa ci fai qui?
Jeopard guarda Becky.
Gas, è là fuori chissà dove.
Vai, restiamo noi, tranquillo.
Gas sa cosa fare. Non ha bisogno di me.
E tu non hai bisogno di lui. Se vogliamo sopravvivere, dobbiamo fermarli. E possiamo farlo fermando la bestia.
Jeopard distoglie lo sguardo, assorto. Fuori, a ridosso della chiesa, diverse lapidi in pietra. La luce del sole dalle tinte arancioni illumina le tombe. Birdie si trova in piedi davanti a una lapide in pietra, con un volto scolpito nella parte superiore. Spazzola via della neve, rivelando una parola incisa sopra, madre. Birdie la guarda, il respiro allenante. Si volta a guardare il cielo plumbeo che copre il sole, al di là di una catena montuosa. Serra la mascella, seria. Nell'avamposto, il tabellone del conto alla rovescia segna 6 secondi rimanenti. Rosie ulula con i suoi figli. Nella cabina verde, Tex e Ginger si voltano verso le urla.
I step into an avalanche.
Nella chiesa, Gus studia le incisioni sulla zanna, poi alza la testa. Al rifugio, Miuka, Wendy e Becky si affacciano fuori dalla porta. Il sole inizia a celarsi dietro una montagna. Delle nuvole violacee coprono il cielo. Sul sedile posteriore del pick-up, Ellen scruta fuori dal finestrino. Si volta verso Adi, che siede davanti. Lui fissa davanti a sé, con gli occhi socchiusi. Il pick-up avanza, fiancheggiato da altri due. Il cielo è oscurato quasi per intero. Nell'ingresso della chiesa, Birdie posa una lanterna e preleva un fascio di dinamite.
Mamma!
Sì, sei pronto?
Eccomi!
Lei lo infila di nascosto in una borsa mentre Gus la raggiunge.
Andiamo.
La porta d'ingresso sobbalza, facendo cadere della neve dal cornicione. Birdie e Gus si guardano, tesi. Titoli di coda. Audio descrizione a cura di Descriptive Video Works, scritta da Claudia Niarni. Una serie Netflix. Una produzione Warner Bros. Television. Doppiaggio italiano e sonorizzazione, VSI Roma. Dialoghi italiani, Francesca Draghetti. Direzione del doppiaggio, Roberto Stocchi. Assistente al doppiaggio, Francesco Monachesi. Fonico di doppiaggio, Daniele Mannarelli. Sincronizzazione, Alessandro Caponi. Fonico di mix, Fabio Pieri. Project Manager, Marta Caldara. Ciro Clarizio è la voce di Gus. Alessandro Rossi è la voce di Jeopard. Lucrezia Marricchi è la voce di Becky. Alessandra Cannavale è la voce di Wendy. Seguono altri titoli di coda. Copyright 2024, Netflix, tutti i diritti riservati. Loghi, Nightshade, Team Downey, DC, WB.
Una N rossa si dissolve in un prisma di colori.